Buongiorno e bentrovati. Voglio proprio riallacciarmi a quest'ultimo canto che abbiamo fatto, a quest'ultima parte del canto dove abbiamo detto «Confido in te e perciò ubbidirò». Ci crediamo? Abbiamo questa fiducia e questa convinzione? È la stessa cosa che ci sta dicendo la lettera di Giacomo. Se abbiamo fede in Dio, allora faremo opere che dimostreranno questa fede e sono opere che manifestano ubbidienza, ubbidienza alla volontà di Dio. Se confidiamo, allora ubbidiamo. Se abbiamo una fede vera, allora si vedrà dalle nostre opere, opere di ubbidienza alla volontà di Dio. Vi ricordo brevemente che domenica scorsa abbiamo visto che è possibile, infatti, che una persona dica ho fede, ma in realtà la sua non è una vera fede, una fede che lo ha salvato dalla condanna dei suoi peccati, che lo ha rigenerato attraverso lo Spirito Santo, ma è piuttosto una fede morta, che è caratterizzata da una confessione vuota, cioè soltanto a parole. Da una compassione finta, perché in realtà questo amore che Dio dovrebbe avergli dato non ce l'ha e quindi non è pronto a sacrificarsi per fare del bene al prossimo, per amare il prossimo. E poi è caratterizzata da una convinzione solo mentale. Mi ricordate come aveva concluso Giacomo al capitolo 2 al versetto 20? E anche prima, al 19, dice tu credi che c'è un Dio e fai bene, ci mancherebbe, ma anche i demoni credono. Hanno questa convinzione sicuramente mentale, ma qual è stato il problema? Che non hanno voluto sottomettere la loro volontà a quella di Dio. E tanti oggi non sono demoni, sono persone, ma hanno queste stesse caratteristiche. Conoscono Dio, dicono di credere a Dio, ma la loro volontà non è sottomessa a quella di Dio. La loro fede non si basa sulla parola di Dio, che rivela a noi uomini la volontà di Dio. E così hanno fede? Beh sì, tutti in qualche modo abbiamo visto hanno fede, ma hanno una fede morta, perché non si sta basando sulla parola di Dio, che è quella che vivifica. È quella che rigenera mediante l'opera poi dello Spirito Santo. E allora andiamo avanti quest'oggi a concludere il discorso che fa Giacomo sulla fede e sulle opere. Perché domenica scorsa abbiamo visto la fede morta, che non ha opere. E oggi vediamo la fede viva, che invece opera. E vedremo attraverso la lettera di Giacomo, capitolo 2, versetti da 21 a 26, vedremo che ci sono due esempi che Giacomo ci porta, due illustrazioni, due esempi. Il primo è Abramo, un uomo stimato dell'Antico Testamento, ben conosciuto dagli ebrei, loro patriarca. E l'altro è Rab, una donna completamente differente, una donna pagana che viveva nella città di Gerico, che era una prostituta. E questi due esempi ci parlano, dice Giacomo, di una fede che ubbidisce, di una fede che va oltre la speranza e di quello che puoi vedere ed è pronta a seguire Dio, è pronta a sottomettersi a Dio. Allora vogliamo leggerlo, lo leggerò io per voi, Giacomo capitolo 2, versetto da 21 a 26, continua il discorso delle opere e della fede. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Versetto 21. Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Dunque, vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E qui c'è l'esempio di Abramo. Versetto 25. E così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Fin qui il brano. Lo vediamo insieme. Vediamo insieme che Giacomo ci parla del fatto che la fede si dimostra con le opere, quella fede che ti ha salvato, quella fede che ti ha permesso di essere rigenerato da Dio, si dimostra con le opere. E questa è una fede viva. E l'esempio che ci dà è dal versetto 21 al versetto 24 con Abramo. E poi alla fine, versetto 25 e 26, con Rahab. E Giacomo sta continuando a strutturare la sua argomentazione, come abbiamo visto domenica scorsa, immaginando che davanti a sé ha una persona che dice: ma io credo! Vi ricordate, domenica scorsa Giacomo diceva a questa ipotetica persona: e allora fammi vedere le opere. Mi puoi dimostrare la tua fede senza le opere? È la prima sfida che gli lancia. E abbiamo visto che la risposta è no, perché la fede è qualcosa di interiore. Come si fa a dimostrare? Chi guarda il cuore? E poi Giacomo lancia una seconda sfida e dice a questa persona ipotetica: io non ti dico niente della mia fede, ma tu osserva le mie opere. E allora capirai che fede ho, capirai chi è il mio Dio. E adesso continua a strutturare questo discorso ipotetico e inizia a parlargli di Abramo. E continua a fare queste domande retoriche, dove la risposta è già abbastanza chiara. Gli dice al versetto 21, con la prima illustrazione: Abramo nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? E la risposta qual è? Uno dice: beh, sì, Abramo, quando in Genesi 22 era pronto a sacrificare il figlio della promessa, da cui sarebbero discese tante, la nazione di Israele, attraverso cui sarebbe arrivato il Messia e attraverso cui tante nazioni, tutte le nazioni sarebbero state benedette, quando Abramo era pronto a sacrificare Isacco, perché lo ha fatto? Perché aveva avuto fede nella promessa che Dio gli aveva fatto anni prima, quando lo aveva chiamato in Genesi 12 e 15 fuori da Ur dei Caldei per andare in terra di Canaan. E quindi la risposta è: beh sì, lì Abramo sta dimostrando che ha avuto fede e che sta ubbidendo alla volontà di Dio. E allora qui sorgono alcune domande, perché questi versetti sono stati usati in maniera sbagliata nei secoli. Sono stati usati per dire: ecco, vedi, la fede soltanto non salva. Servono anche le opere. Devi fare i sacramenti, devi fare le opere buone, che insieme alla fede poi davanti a Dio saranno valutate per capire se sei davvero stato perdonato dei tuoi peccati oppure no. Ma vedete, è molto interessante che Giacomo fa due esempi di opere che non sono affatto buone. Giacomo ci parla di Abramo, che era pronta a uccidere il figlio, e ci parla di Rab, che è stata pronta a tradire la sua città e a votarla allo sterminio. E queste due opere da qualsiasi tribunale umano sarebbero giudicate come crimini, e Abramo e Rab devono essere condannati a morte per questi crimini, se Abramo avesse ucciso il figlio e perché Rab ha tradito la sua città. Non sono le opere buone che gli hanno fatto guadagnare in qualche modo una posizione giusta davanti a Dio, perché le opere di cui ci parla qui Giacomo non sono buone. sono opere però di ubbidienza a quello che Dio in quel momento stava chiedendo, e che dimostrano che loro avevano una fede nella volontà di Dio e nel piano di Dio, e che erano pronti a schierarsi dalla parte di Dio. E allora qua leggiamo: Abramo, nostro padre, e qua possiamo considerare Giacomo ebreo, sta scrivendo alle tribù di Israele disperse, e chiaramente si identifica in questa patriarca come padre del popolo, padre naturale. Ma possiamo anche pensare che Abramo è nostro padre in un senso spirituale, perché, come scrive l'Apostolo Paolo in Romani 4, egli è stato padre di tutti i credenti, proprio perché lui ha creduto alle promesse di Dio. Non quindi un padre soltanto in senso di discendenza fisica, ma anche di discendenza, di natura spirituale. Egli ci ha lasciato il modello e l'esempio da seguire. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando, è interessante questo, dobbiamo fare attenzione, quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Allora, cosa significa essere giustificato? È un termine che si ripete spesso nel Nuovo Testamento. È letteralmente fare giusto, rendere giusto. E allora le domande che dobbiamo porci per capire bene quello che sta dicendo qui Giacomo è: ma Abramo, quando offrì suo figlio Isacco sull'altare, fu giustificato, cioè fu reso giusto, ma davanti a chi? Fu reso giusto davanti a Dio? O fu reso giusto davanti agli uomini che osservavano la sua fede in azione? Prima domanda. E la seconda cosa è che ci dobbiamo chiedere: quando è che Abramo fu reso giusto davanti a Dio? Allora, in Romani 4 e in Galati 3, l'Apostolo Paolo usa l'episodio, cita l'episodio di Abramo in Genesi 15, quando Dio gli rinnovò le promesse. E quindi, se prendete Romani 4, andate a leggere al versetto 2 e 3, sentite cosa ci dice Paolo, cosa ci dice la Scrittura. Se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Non davanti a Dio. Infatti, cosa dice la Scrittura? Che Abramo credette a Dio, Genesi 12 e Genesi 15, e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Quando è che Abramo perciò fu giustificato davanti a Dio, secondo Romani 4, e quindi citazione di Genesi 15? Quando credete, perché è così che ci dice la Scrittura: il giusto per fede vivrà, Abacuc capitolo 2 versetto 4. E ancora Paolo riprende lo stesso argomento in Galati 3, quando si parla molto di opere, e dice: Abramo credette a Dio, stessa citazione, e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli d'Abramo, cioè sono credenti come Abramo. Chi? Quelli che hanno fede. Perché? Perché quando hanno avuto fede nelle promesse di Dio, sono stati resi giusti davanti a Dio. Allora penso che è chiaro per noi che, siccome davanti a Dio Abramo è stato reso giusto quando ha creduto alle sue promesse ed è stato pronto a lasciare il suo popolo, i suoi idoli, la sua cultura, perché aveva creduto alla promessa che Dio gli aveva fatto di avere una discendenza, che attraverso di lui avrebbe avuto non solo un figlio, ma un popolo, e che attraverso questo popolo sarebbero state benedette tutte le nazioni, perché da questo popolo sarebbe venuto il Messia. Quando ha creduto a questo, allora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. E non è una cosa nuova, nemmeno per Giacomo, perché Giacomo lo riprende anche lui, poco più avanti, qui al versetto 23. Anche lui cita lo stesso brano. Quindi la giustificazione di Abramo davanti a Dio non avvenne per le sue opere, perché nessuno può vantarsi davanti a Dio di essere bravo e buono, nessuno. Tutti siamo trasgressori della legge di Dio e ci illudiamo se pensiamo di essere buoni e bravi davanti a Dio. Ma la sua giustificazione davanti a Dio avvenne quando credette, circa 40 anni prima, più o meno, di ora che invece sta per offrire Isacco sull'altare. Era già avvenuta la sua giustificazione davanti a Dio, aveva già avuto fede. E allora cosa dice Giacomo con questo esempio? Vedi che grazie a questa fede, allora è stato pronto anche a sacrificare il figlio perché Dio gliel'aveva chiesto. Ma perché? Perché sapeva che quello era il figlio della promessa e che Dio, ci dice Ebrei, in qualche modo lo avrebbe risuscitato, perché Dio doveva portare avanti il suo piano di salvezza e di salvezza per le nazioni, non soltanto per Israele. E questa fede ha fatto agire Abramo nell'obbedienza a quello che Dio in quel momento gli stava chiedendo. Perciò Abramo, nostro padre, fu giustificato, ma non davanti a Dio. Ma sapete che davanti a chi allora è stato giustificato? In quel momento, 40 anni dopo la sua salvezza, quando stava per offrire Isacco sull'altare, sapete davanti a chi è stato giustificato? Davanti agli uomini, che sono stati pronti, dice qui il testo, poi a chiamarlo amico di Dio. E infatti fu chiamato amico di Dio. Da chi? Dagli uomini, dalla sua famiglia, dai suoi servi, da suo figlio, da sua moglie, da tutti coloro che hanno visto la sua fede in azione. Ed ecco la conclusione del ragionamento di Giacomo, versetto 22. Tu vedi perciò che la fede agiva insieme alle sue opere e che proprio per le sue opere fu resa completa, fu dimostrata. E così fu adempiuta la scrittura. Cioè che quello che era successo 40 anni prima, che era nascosto, che era nel suo cuore, che era qualcosa solo fra lui e Dio, adesso è proprio dimostrato, adesso è palese, è pubblico, tutti lo possono vedere. Ed è questa giustificazione per opere davanti agli uomini che Giacomo ci vuole far capire. Cioè che la mia fede, la tua fede, si deve vedere. Non può rimanere nascosta nel nostro cuore. E si deve vedere proprio nei momenti più difficili, sapete? È lì che fa la differenza. Pensiamo adesso ai fratelli che stanno in Ucraina, sotto le bombe. Dovrebbero stare nascosti, zitti, muti, impauriti. No! Si incontrano sotto la metropolitana e cantano al Signore. E parlano della loro fede. E non c'è Covid che tenga, non c'è guerra che tenga. E da sempre la Chiesa ha reagito così, proprio di fronte alle persecuzioni. Perché sa che c'è qualcosa di più importante. C'è l'anima che deve essere salvata per non finire all'inferno. E vuole condividere, il credente che è stato salvato, vuole condividere questa bella notizia. Che ancora oggi c'è speranza. Che ancora oggi è un giorno di salvezza. Che ancora oggi è il giorno per chiedere perdono per i propri peccati ed essere salvato. Voglio rileggervi proprio quello che dice Ebrei 11, versetto 17 e 19, proprio perché è l'accompletamento di questa spiegazione qui, di Giacomo. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto, è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Quindi la domanda che là Abramo si è fatto, ma se Dio mi ha fatto la promessa, ma perché mi chiede di ucciderlo? Di sacrificarlo su un altare? Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Per una specie di risurrezione, perché poi alla fine L'angelo del Signore fermò Abramo che stava per ucciderlo. Infatti il segno di Abramo è questo qua, la lingua dei segni. Sta per ucciderlo, ma il Signore lo ferma e, come per una specie di risurrezione, gli ridà il figlio. Perciò Paolo sta dicendo in Romani, in Galati, attraverso tutta la scrittura, citando Genesi 15, che Abramo fu giustificato davanti a Dio per grazia quando credette. E ora Giacomo ci sta dicendo che circa 40 anni dopo, in un altro momento della sua vita, fu disposto a seguire Dio anche a costo della vita del figlio, il figlio della promessa, e in quel momento gli uomini lo chiamarono amico di Dio e fu considerato giusto dagli uomini. Fu giustificato dagli uomini. Quando riponi la tua fede oggi in Gesù, succede la stessa cosa che è successa ad Abramo in Genesi 12 e 15. Sei reso giusto, non perché sono bravo, non perché sei bravo, perché te lo sei meritato, perché sei abbastanza buono, e non lo nego che sei abbastanza buono, sei abbastanza buona, ma tu puoi essere giustificato perché la giustizia di Gesù ti viene imputata e i tuoi peccati vengono considerati come i peccati di Gesù, anche se lui non ha mai peccato. Allora quando tu dici: Gesù, credo in te, credo al tuo sacrificio sulla croce, perdonami i miei peccati, salvami, dammi la tua giustizia, allora la grazia di Dio compie questa azione di perdono. E attraverso la fede tu la ricevi, la salvezza. E così sei giustificato. E così puoi iniziare una vita nuova. Perché la giustificazione si accompagna alla rigenerazione mediante lo Spirito Santo in te. È una vita nuova che è fatta di opere. Ma non opere buone, fioretti, sacrifici, digiuni, ma ci saranno anche quelli. Opere di ubbidienza alla volontà di Dio, di sottomissione alla parola del Signore. E come dissero, pensate, i primi riformatori, Lutero, Calvino, che tirarono in alto questa dottrina della grazia, la grazia attraverso la fede, solo in Cristo, solamente basato sulla scrittura. Quando loro dissero questo, dissero: la sola fede giustifica davanti a Dio, ma la fede che giustifica non è mai sola, perché sarà accompagnata dalle opere. Dunque vedete che l'uomo, versetto 24, è giustificato per opere e non per fede soltanto. Perché? Perché quelle opere dimostrano la fede che ha avuto, quella fede che l'ha reso giusto davanti a Dio. E questa è la prima illustrazione che vediamo. Abramo. Ma poi vediamo un contrasto potente in Rab. Abramo era un uomo ebreo e Rab era una donna pagana cananea. Abramo era un uomo ricco, stimato, al vertice dell'ordine sociale. Rab non sappiamo quanti soldi avesse, ma era una prostituta. Non era certo considerata al vertice del suo ordine sociale nella città di Gerico. Abramo aveva ricevuto una rivelazione diretta da parte di Dio. Dio gli aveva parlato: lascia Ur dei Caldei, seguimi, farò di te una nazione, la tua discendenza sarà numerosa come la sabbia del mare, come le stelle del cielo, in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. E invece Rab aveva soltanto sentito parlare di Dio, aveva sentito che c'era questo popolo, Israele, che era stato liberato dall'Egitto attraverso il Mar Rosso e che adesso era lì alle porte della città di Gerico. Eppure, quando arriviamo a Ebrei 11, Abramo e Rab sono entrambi nell'elenco degli eroi della fede. E quando andiamo in Matteo capitolo 1, Abramo e Rab sono entrambi nella genealogia del Messia. Incredibile. La grazia di Dio è incredibile. E così Rab, la prostituta, dice Giacomo, non fu anche lei giustificata per le opere? Cioè, che cosa stavano dimostrando le sue opere? Non stavano forse dimostrando la sua fede? E poi, grazie a questo, il popolo di Israele non la accolse come amica di Dio? Perché li ha aiutati? Non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Versetto 25. Voglio solo ricordarvi brevemente, a chi non ha molta familiarità con questa storia, che Rabba viveva a Gerico e il popolo di Israele era arrivato ai confini della terra di Canaan e doveva conquistarla, guidata da Giosuè. E così Giosuè mandò due spie, due soldati, a informarsi sulla città. Forse voleva sapere quanti soldati ci fossero, quanto era fortificata. Voleva una strategia militare, che poi il Signore stravolse completamente, perché gli disse di fare tutt'altro. Però mandò queste due spie, e quando queste due spie entrarono, proprio lì, sulle mura della città, forse vicino alla porta della città, si fermarono nella prima casa disponibile per dormire e anche per essere scambiati come uomini d'affari, uomini di commercio, non certo come spie di Israele che vogliono andare a conquistare la città di Gerico. E questa casa dove si fermarono era una, quella che da noi si chiamavano le case chiuse, una casa di appuntamenti, dove si poteva dormire e si poteva fare anche altro, visto che c'erano le prostitute. E Rab gestiva questa casa, evidentemente. E Rab li accolse e non credo che fecero altro se non cercare di prendere informazioni e di farsi scambiare da uomini d'affari. Però la loro presenza non passò inosservata, forse perché non si unirono a nessuna prostituta. E allora le persone che erano lì nella casa iniziarono a parlare, a dire: ma chi sono questi due uomini d'affari? E la voce arrivò al re, al governatore. E così, nonostante questo tentativo di camuffarsi, di essere scambiati da uomini di affari, il re di Gerico comandò di andarli a catturare. Voleva sapere perché erano lì. E quando mandò le guardie in casa di Rab, cosa fece Rab? Li nascose sopra la terrazza della sua casa. E poi mentì, dicendo: non sono più qua, sono già andati via. Ecco, questa è un po' la storia per cui Rab nascose le spie di Israele e poi li fece andare per un'altra strada. Perché fece questo? Perché Rab si comportò così? Bisogna andare al capitolo 2 di Giosuè e voglio leggervi le sue parole che rivolse ai soldati di Israele, alle spie di Israele, a questi due uomini. Io so, gli disse Rab, che il Signore vi ha dato il paese, il Signore, il vostro Dio, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, perché noi abbiamo udito come il Signore, l'Eterno, asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto. E abbiamo udito quel che faceste ai due re degli Amorei, di là dal Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno, e non è più rimasto coraggio in alcuno, per causa vostra, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Questa era Rab, la prostituta, che davanti a Dio stava iniziando a ragionare e a prendere una posizione. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, per l'Eterno, poiché vi ho trattato con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre, e datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a quello che appartiene a loro, e che ci preserverete dalla morte. E così i due soldati gli dissero: va bene, proprio perché ci hai salvato, metti un nastro rosso sulla tua casa, raccogli in questa casa tutte le persone che ti stanno a cuore, quando noi verremo a conquistare la città, salveremo te e la tua casa. Rab aveva soltanto sentito parlare di Dio, ma appena avuto la prima occasione, si è ravveduta della sua vita e ha scelto di seguire Dio. E ha scelto di unirsi al popolo di Dio. E questa giustificazione per fede l'ha portata poi a proteggere queste due spie, ad accogliere gli inviati, come ci dice Giacomo, e a farli poi ripartire per un'altra strada, perché poi andò così. Quando i soldati del re di Gerico andarono via, lei con una corda, proprio perché la sua casa era vicina alle mura, addossata alla mura della città, con una corda li calò giù di fuori dalle mura e i soldati presero un'altra strada, che lei gli disse: non fate la strada principale dove stanno uscendo i soldati per venirvi a cercare, fatene un'altra. Quindi ancora una volta abbiamo qui la stessa idea. Questa donna aveva creduto al Dio di Israele, alla sua promessa, alle sue verità, anche per quel poco che aveva sentito dire, e quando è stato il momento si è schierata dalla parte del Signore. E questa donna, vedete, si è ravveduta al punto che poi è stata completamente accolta da Israele, completamente integrata nel popolo di Israele. Non ha continuato a fare la prostituta, si è sposata e dalla sua discendenza è arrivato Boaz, e dalla discendenza di Boaz, proprio vicino, sono arrivati Obed, Isai e il re Davide, e poi da Davide è arrivato il Messia Gesù attraverso Maria e l'opera dello Spirito Santo. E forse ti stai semplicemente domandando: ma Rab ha protetto queste due spie dicendo una bugia, per dimostrare ubbidienza a Dio ha detto una bugia. Io penso che era l'ultimo dei problemi di Rab in quel momento della sua vita. La sua vita era una vita immorale, corrotta. Era una prostituta, forse avrebbe dovuto trovare un altro stratagemma, un altro metodo per onorare Dio non dicendo una bugia, ma ancora non conosceva Dio. E ancora doveva essere consacrata al Signore per capire la sua volontà. Non la giustifichiamo per aver detto una bugia, ma apprezziamo il fatto che appena ha avuto la possibilità è stata pronta a schierarsi dalla parte di Dio e ha rinnegato tutto ciò per cui prima era cresciuta, in cui prima era cresciuta, e tutto il suo modo di vita di prima. Per questo Giacomo conclude il suo ragionamento al versetto 26 e ci dice: ecco, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Come il corpo senza il suo soffio vitale, spirito. La citazione, se vogliamo, di Genesi 2, quando Dio creò e poi diede il suo soffio vitale al corpo, come il corpo senza questo spirito o questo soffio vitale non può far nulla. Non può far nulla. Quando Dio lo ridomanda, questo corpo diventa un cadavere e non è più la persona che c'era prima, perché la sua anima non è più lì, il suo spirito non è più lì. E la persona non è più lì e non può fare più nulla. Così dice della fede. Se è soltanto a parole, se non dimostra opere di ubbidienza a Dio, è morta. E non può far nulla. Non ti salva. E non porterà nessuno alla salvezza attraverso la tua testimonianza. Non può far nulla. E ancora Giacomo qui non è preoccupato di aggiungere le opere buone alla fede in Cristo, ma è preoccupato che noi abbiamo il genere di fede vero, che salva, basato sulla parola di Dio, che non segue false dottrine, ma che segue la verità di Dio. E sapete, Lutero, quando si trovò di fronte a questo brano, perché lui tradusse tutto il Nuovo Testamento, leggendo che la fede può essere resa completa dalle opere, definì questa lettera una lettera di paglia, non capendone bene il valore a quel tempo, perché vedeva un contrasto fra la grazia che salva, molto amplificata, enfatizzata da Paolo nelle sue lettere, Romani, Galati, Efesini, e invece qua le opere sembra che le opere servano per la salvezza. Non è così, l'abbiamo visto. E definendo questa lettera di paglia, nella sua prefazione, non capì bene il valore. Però è particolare che proprio Lutero, nella sua prefazione ad un'altra lettera, che è la lettera ai Romani, scrisse esattamente quello che qui Giacomo sta dicendo. E ve lo leggo. La fede in Cristo è così viva, attiva, operante, potente, per cui è impossibile che non operi continuamente il bene. La fede non chiede nemmeno se ci siano opere da fare, perché prima che vengano richieste, essa le ha già compiute. E la fede vera è sempre in azione. Ecco perché chi non compie tali opere è un uomo senza fede e va un po' a tastoni e non sa che cosa siano la fede e le opere. La fede e le opere. Io stamattina mi sono scordato di portarla, ma immaginate, volevo farvi vedere una moneta. Voi sapete che una moneta è definita da due facce. Se guardi solo una faccia, non capisci che moneta è e non sai se è vera. Magari dall'altra parte ci sta uno che ti fa la linguaccia, non c'è scritto un euro, due euro. Questa moneta la devi vedere da tutte e due le parti per capire che è autentica, giusto? E così è della fede in Cristo. Ha bisogno anche delle opere. E quando tu vedi fede e vedi opere, allora puoi dire, ecco, questa è una persona che ha una fede vera. Ed è chiaro, non voglio negarlo, che prima di tutto ci deve essere la fede. Perché se tu compi solo opere ma non hai fede, o se tu compi opere ma la tua fede non è basata sulla parola di Dio, quella non è fede che salva. Quindi prima di tutto ci vuole la fede, che si basa sulla grazia di Dio, che perdona i tuoi peccati in Cristo Gesù. E che tu riconosci attraverso la fede che avevi bisogno di quella salvezza. E quando poi hai chiesto perdono, quando poi sei stato rigenerato dallo Spirito Santo, allora inizierai a compiere le opere e vedrai che la tua vita è fatta da entrambe queste due parti della medaglia, fede e opere. E allora ci prendiamo ancora alcuni minuti. Perché domenica scorsa poi Viorel disse, ma quali sono allora le opere che caratterizzano la fede? Ci vorrebbe tutta la Bibbia da leggere per vedere quali sono le opere che caratterizzano la fede, almeno tutto il Nuovo Testamento. Però ho pensato ad alcune cose che riguardano la nostra vita di fede, la mia vita di fede. Quali sono queste opere? Abbiamo visto che Giacomo ci dice una cosa fondamentale, che ripete anche il Signore Gesù spesso, che tutte le opere buone di ubbidienza che noi possiamo fare devono essere dettate dall'amore per il Signore e dall'amore per il prossimo. Perché da questo deriva tutta la legge di Dio. Se amiamo il prossimo e se amiamo Dio, allora compieremo la volontà di Dio attraverso le istruzioni della sua parola. Giusto? Allora, pensiamo all'amore per Dio. Quali sono le opere che mostrano che tu stai amando Dio? Se ci stai insieme, giusto? Quando tu stai insieme a una persona che gli vuoi bene, la cerchi, allora capisci che c'è amore, capisci che c'è affetto. Allora conosci Dio attraverso la sua parola. Purifica la tua mente da ciò che offende Dio. Santifica la tua condotta dal peccato, secondo quello che Dio ti permette di fare, secondo la sua parola. Lascia che il tuo carattere sia trasformato all'immagine di Gesù, perché ora Lui, se hai creduto, è il tuo fratello maggiore e a Lui devi assomigliare. onora Dio con la tua testimonianza, perché questo vuol dire essere amici di Dio. Ringrazia Dio continuamente, lo fai. Giacomo ci dice che anche nella prova dobbiamo trovare dei motivi per essere gioiosi e ringraziare. Coltiva la gioia in Cristo che ti ha salvato. Anche quando sei nella prova, anche quando sei nel dolore, la speranza in Cristo consola il nostro cuore. Consola il mio, consola il tuo cuore. Adora Dio. Quando vieni in chiesa, la domenica mattina, è un momento per adorare Dio, per riconoscere chi è Dio, per ringraziare Dio, per lodare Dio. E ancora nella chiesa, servi il Signore con i doni che Lui ti ha dato, con le capacità che ti ha dato, con il tuo tempo, con i tuoi talenti, con le tue risorse. Servi Dio nella chiesa. E ubbidisci a Dio anche nelle autorità che ti ha messo. Perché quando rispetti le autorità è perché lo fai per il Signore. Non lo fai per l'autorità fine a se stessa, che possono essere autorità umane anche fallibili. Ma quando in famiglia siamo sottomessi ai genitori, parla ai ragazzi, lo facciamo per il Signore. Quando al lavoro siamo sottomessi ai datori di lavoro, che se ce ne sono anche umani e ingiusti, Dio ci dice di essere sottomessi a loro lo stesso, lo facciamo per il Signore. E ai nostri politici, che non mi sembra che siano perfetti, giusti e lindi, nella storia della politica italiana, il Signore ci dice di sottometterci e lo facciamo per Lui. E altro ancora. Pensate al modo in cui le vostre opere, nel carattere e in quello che fate, debbano mostrare l'amore per Dio. E poi pensiamo al prossimo. L'amore per il prossimo è innanzitutto avere a cuore il suo bene. E qual è il suo bene primario? È che sia con Dio, è che sia salvato. Il nostro prossimo ha tanti bisogni, ma il primo bene più importante che ci deve stare a cuore è che conosca Gesù e quindi condividere con lui o con lei il Vangelo affinché possa affidarsi a Gesù per la sua salvezza. Perciò dobbiamo dare del tempo al nostro prossimo per conoscerlo, per comprenderlo, incoraggiarlo con parole di edificazione, starci zitti, tenere a freno la lingua da commenti inopportuni, prenderci cura innanzitutto, dice la parola, di quelli della nostra famiglia, come mogli essere sottomessi ai mariti come al Signore, come mariti sacrificarsi per la moglie come Cristo ha fatto per la Chiesa, come genitori istruire e prendersi cura dei figli guardando al loro bene spirituale, emotivo, materiale. Come figli, ho detto prima, obbedire ai genitori, onorarli, rispettarli, ringraziarli. Tenere in onore il fratello o la sorella più di se stessi, ci dice Paolo in Filippesi. Sostenere chi ne ha bisogno, anche quando ci costa. Amare anche coloro che non sono amabili, e anche arrivare a rinunciare ai propri diritti per amore del fratello, e anche amare il nemico, ci dice Gesù, amare il nemico e pregare per chi ci perseguita, perché se amate soltanto quelli che vi amano e pregate per quelli che vi sostengono, cosa fate di diverso da chi non ha la fede? Quale grazia c'è in questo? Dice Gesù. Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. Queste sono opere che la fede e lo Spirito Santo compie nel credente. E ce ne sono altre ancora ce ne potrebbero essere. sono alcuni esempi di opere di ubbidienza alla volontà di Dio che dimostrano che abbiamo una fede autentica, quella fede che è partita dal riconoscere la grazia di Dio, che ci fa poi compiere le opere, che dimostrano che siamo stati salvati. E perciò vorrei concludere ancora con una slide, proprio per mettere a confronto e capire ulteriormente questa differenza sostanziale che c'è fra la salvezza per grazia, che dice la Bibbia, e la salvezza per opere che insegnano le religioni, anche le religioni cristiane, ma che la Bibbia non lo dice. Da una parte abbiamo che la salvezza è per grazia di Dio, è un dono immeritato che come peccatori riceviamo attraverso la fede, per mezzo della fede, e che poi ci spingeranno a compiere non le opere buone, le opere di Dio, le opere di ubbidienza alla parola di Dio. E quando facciamo questo, dice Giacomo, conferma che siamo stati salvati. E questa è la dottrina della salvezza per grazia che la Riforma protestante ha ritirato fuori, ma che è scritta nella Bibbia e che era il fondamento dell'insegnamento apostolico e che era quello che credeva la Chiesa primitiva, prima che la Chiesa diventasse secolarizzata, una Chiesa di Stato, e che le false dottrine entrassero nella Chiesa. Questa è la salvezza di Cristo. Ed è ben diversa da quest'altra, che ci dice che la salvezza si riceve prima per mezzo della fede e poi attraverso le opere buone che compiamo. Allora queste due cose insieme devono cooperare affinché riusciamo ad entrare in paradiso, cioè avere una salvezza per merito, dobbiamo meritarlo. E rimane sempre poi il punto interrogativo: ma me lo sarò meritato abbastanza? Sarò riuscito a colmare le mie mancanze davanti a Dio? Questa è una falsa dottrina di salvezza per opere. Ed è giusto che rimanga il punto interrogativo, perché la realtà è che non colmeremo mai le nostre mancanze davanti a Dio. Possiamo essere solo giustificati per grazia attraverso la fede quando crediamo al Signore Gesù e riceviamo la sua giustizia in cambio del nostro peccato. E allora inizieremo a compiere la volontà di Dio, che attesta che siamo figli di Dio. E lo Spirito di Dio in noi conferma che siamo figli di Dio. E quando pensiamo a Dio lo possiamo chiamare papà. E così impariamo da Dio come nostro padre e a vivere come suoi figli. E confidiamo in Dio per essere figli ubbidienti. E quando pecchiamo, confessiamo a Dio il nostro peccato, ed Egli è fedele e giusto da rimetterci ogni peccato, e da risollevarci, e da dirci: forza figlio, con me ce la puoi fare. Perciò la fede e le opere sono un argomento così importante nella lettera di Giacomo che stiamo vedendo, perché sono una prova della nostra fede. Vogliamo concludere con una preghiera. Signore Padre nostro, grazie per la Tua parola, per le verità che ci sono nella Tua parola, per gli insegnamenti che Tu ci dai. Ma Signore, vogliamo chiederti che ora che li abbiamo meditati e condivisi, che possano essere trasformati in vita pratica, in vita vissuta in ciascuno di noi. Forse qualcuno qui oggi ancora non ha compreso la salvezza per grazia, che Tu possa convincerlo, Signore, di peccato, di giudizio e anche di quella giustizia che Tu vuoi donargli grazie a Gesù, e che possa convincerlo che la Tua parola è la verità, non ce ne sono altre, che Gesù è l'unica via di salvezza, non ce ne sono altre. E Signore, anche per chi ha già creduto e si rende conto che è mancante di fronte alla Tua volontà, ci rendiamo conto, Signore, che potremmo operare di più e meglio secondo la Tua volontà. Ci rendiamo conto che siamo deboli, che abbiamo tante difficoltà che ci ostacolano. sono problemi proprio legati a volte alla nostra salute fisica, ma anche alla nostra vita vissuta in mezzo al peccato, ai traumi che esso comporta, alle perdite che ci sono state, alle sofferenze, ai dolori. Sono tutte cose che ci scoraggiano, Signore. Ti prego, togli Tu ogni blocco. Donaci la gioia della salvezza. Aiutaci a servirti con un cuore integro e che il Tuo Spirito in noi sia uno spirito forte. Nel nome del Tuo Santo. Amen.